per spiegarvi il problema che si pone nel rapporto tra questi due diversi concetti di Costituzione, cioè la Costituzione in senso prescrittivo, che qualcuno chiama anche la Costituzione formale, e la Costituzione in senso descrittivo, che qualcuno chiama anche Costituzione in senso materiale. E vi prendo un esempio tipico. Ieri, al momento delle dichiarazioni di voto sulla riforma costituzionale in Senato, ha preso la parola il senatore a vita Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica. Si sono alzati e sono usciti dall'aula i senatori 5 Stelle e quelli della Lega, capeggiati da Calderoli, di cui non vi mostro la foto, che non aveva la fiamma ossidrica in mano, ma la Costituzione. Sono usciti tenendo la Costituzione in mano. Cioè, la Lega ha iniziato che voleva la secessione, cioè uscire dalla Repubblica Italiana, poi voleva devolution e altre cose. Bossi è stato recentemente condannato per aver dichiarato che avrebbe fatto un uso topico del tricolore, che è la bandiera nazionale. Insomma, non è che sia mai stato esattamente un mostro di difesa della Costituzione italiana. Cioè, sono usciti con l'aula. Perché lo hanno fatto? Non lo so perché l'abbiano fatto, perché bisogna avere qualcuno che si occupa di psichiatria animale, probabilmente, ma non saprei. Probabilmente lo hanno fatto come gesto nei confronti di Napolitano, cioè lo hanno fatto sicuramente come gesto nei confronti di Napolitano. E forse è l'altra parte della cosa di cui vi accennavo ieri, questa strana dichiarazione del ministro Boschi, che il vero padre di questa riforma era il presidente Napolitano. Allora, noi potremmo ragionare dell'evento nell'ottica di una valutazione, che è un gioco molto di moda, della presidenza Napolitano per evincere se essa presidenza sia stata dentro le linee costituzionali o sia uscita dalle linee costituzionali, e troveremmo un dibattito molto ambiguo su questo, molto ambiguo, perché la Costituzione sul Presidente della Repubblica, fortunatamente, perché è stata scritta da persone che sapevano quello che facevano, sapevano scrivere in italiano, che è una cosa tutto sommato apprezzabile, e sapevano anche il significato giuridico di quello che scrivevano. I nostri costituenti, sulla cosiddetta forma di governo, cioè su come si organizzano i rapporti tra i poteri dello Stato, ha detto pochissimo, e ha detto volutamente pochissimo, perché le regole sono le regole minime che reggono un complesso gioco politico imprevedibile. Che cosa sarebbe avvenuto nella Repubblica Costituzionale Italiana a partire dalle elezioni dell'aprile del 48 in poi, mica lo potevano sapere i costituenti. E quindi mettere delle mutande di ferro allo sviluppo del sistema politico sarebbe stata una stupidaggine. Hanno messo delle regole di base, quelle che sono i blocchi insuperabili. Il governo si forma così, dice la Costituzione. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i Ministri. Primo blocco. Non dice altro. Secondo blocco. Il Governo, entro 10 giorni della sua Costituzione, al momento della nomina, deve presentarsi alle Camere per il voto di fiducia. La fiducia è data con appello nominale. Ogni deputato è chiamato a dire sì e no. Secondo blocco. Poi abbiamo visto che i regolamenti parlamentari introducono altre cose sul fatto della mozione di fiducia, come si fa, eccetera. Terzo blocco. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, può sciogliere anticipatamente le Camere. Fine. Questa è la forma di governo. Si può dire che Napolitano abbia leso queste prerogative? Oddio. No. Decisamente no, nel senso che i governi sono stati fermati perché il napoletano l'ha chiamato dicendo ti nomino presidente del Consiglio dei Ministri, grazie papà, e questo si è presentato, è andato tutto tranquillamente. Scioglimenti anticipati, è stato quel mezzo anticipato scioglimento della precedente legislatura dopo la dimissione del governo Monti, tutto secondo le regole, dove avrebbe violato la Costituzione. Qui scatta la seconda parte del problema, e cioè l'interpretazione della Costituzione in senso prescrittivo, perché su queste poche regole della Costituzione, che ricordo perfino a memoria, si sono sviluppati discorsi infiniti, libri, articoli, commentari, eccetera, che ci hanno spiegato le norme contenute o derivate da queste disposizioni, cioè l'interpretazione che doveva essere data a queste disposizioni. E queste norme sono frutto della dottrina, qualcosa anche della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma piccola parte in questa materia, soprattutto della teoria, e la teoria si è basata su chiacchiere, su modelli. Che cos'è il governo italiano? La forma di governo italiano è quella parlamentare, PANF, il figurino della forma di governo parlamentare. Il figurino della forma di governo parlamentare deriva da Montesquieu e la descrizione che Montesquieu ha più o meno fatto del governo inglese, più altre trascrizioni successive. Per cui, sotto il figurino della forma di governo parlamentare, noi possiamo annoverare l'Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito, l'Olanda, il Belgio, la Svezia, la Danimarca, eccetera, non la Francia e non gli Stati Uniti e non la Svizzera. Perché la Francia c'è una forma di governo difficilmente qualificabile, si qualificava a semipresidenzialismo, ma è tutta francese. Il presidenzialismo esiste di fatto solo negli Stati Uniti, poi esiste anche la forma di governo in Russia, ma con Putin potete ragionare su una forma di governo. Ci vuole un sistema costituzionale consolidato, rispettato, eccetera, per cui i paesi di riferimento sono più o meno i paesi storici. La Svizzera c'è una forma direttoriale che è solo Svizzera. Tutto il resto del mondo conosciuto tendenzialmente è una forma di governo parlamentare. L'Italia ha la stessa forma di governo di fatto sostanziale. Funziona il governo in Italia come funziona in Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, eccetera? No. Perché? Perché noi siamo italiani. Perché il sistema politico funziona in maniera diversa. Non è che noi non abbiamo la regina, perché la regina ha gli stessi poteri che c'è il nostro Presidente della Repubblica. La regina chiama il vincitore dell'elezione a Buckingham Palace e, anche se qualche volta magari la disturba un po', lo nomina capo del governo. E lui deve avere il voto di fiducia alle Camere, come l'Italia. Cioè il modellino nei suoi tratti essenziali costituzionali è lo stesso, ma nei suoi tratti sostanziali è totalmente diverso, perché diverso è il sistema politico. In questo modellino il nostro Presidente della Repubblica viene ricostruito un po' come la regina d'Inghilterra di oggi, perché non è quella di 100 anni fa. La regina d'Inghilterra di oggi prende il tè, fa le sfilate dei corazzieri e così via, non governa, per cui anche il nostro Presidente, si dice, non ha poteri politici. C'è un'altra norma chiave che dice che tutti gli atti, che il Presidente della Repubblica non è responsabile e tutti i suoi atti sono controfirmati dal ministro proponente. Questa è un'altra norma chiave, perché ci fotografa quello che il Presidente della Repubblica non può fare, non quello che fa. Cioè, il Presidente della Repubblica non è responsabile vuol dire che non è responsabile politicamente, è responsabile solo penalmente per dei reati tipici che sono l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione, e per questo c'è un impeachment che deriva dal rito inglese, per cui il Parlamento lo mette sotto stato d'accusa e la Corte Costituzionale integrata lo giudica È lo stesso impeachment che esiste in America per il Presidente della Repubblica e che esisterebbe in Inghilterra per il re e la regina. A un re hanno anche tagliato la testa, Carlo I Stuart ne ha tagliato la testa con impeachment. Allora, fuori da questa responsabilità penale che è estrema, attentato alla Costituzione o alto tradimento, vedete Giorgio Napolitano oppure l'attuale presidente che complotta con l'ISIS, non vedo, e altri nemici reali chi sono, insomma, avevo una certa difficoltà a complottare. Attentato alla Costituzione vuol dire gravi violazioni della Costituzione, e questo ci riporta alla Costituzione in senso prescrittivo. Ma fuori di questo il Presidente della Repubblica non ha responsabilità politica. La responsabilità dei suoi atti è assunta dal Ministro che li propone. E su questo vedremo un po' più in là, avremo occasione di parlarne, perché si apre un interessante approfondimento, perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice brutte cose su questo argomento. Ma lo schema è chiaro. Sta dicendo il Presidente della Repubblica è eletto con certe maggioranze, è una figura politica, ma è una figura politica messa fuori dal gioco politico, non può fare atti politici di indirizzo politico, certo che fa atti politici, tutti gli atti sono politici, ma non può intromettersi in indirizzo politico, e la garanzia di questo è che il Ministro lo può bloccare. E il Ministro risponde dei suoi atti, è il Governo che si assume la responsabilità degli eventuali atti del Presidente, perché se non sono controfirmati sono inesistenti, sono invalidi. Pochi tratti, come vedete, ma tratti ben precisi. In base a questi tratti poi si valutano i singoli comportamenti dei singoli Presidenti. E si valutano in base a che cosa? In base alle prescrizioni? In base alle prescrizioni nulla è stato violato. In base ai modellini? In base ai modellini sono pura teoria. E allora la pura teoria ci porta a semplificazione. Che cos'è il Presidente della Repubblica in Italia? La prima metafora che ti viene è l'arbitro di una partita di calcio. Bellissima metafora. Se io devo spiegare a voi, soprattutto a quelli che hanno il gel in testa, che cos'è il Presidente della Repubblica, glielo spiego con l'unica cosa che conoscono sicuramente, che è il gioco del calcio. E gli dico, il Presidente della Repubblica è non un giocatore, ma è l'arbitro della partita. Quindi c'è il suo fischietto, può mandare le squadre in spogliatoio quando sono scaduti i 90 minuti, scioglimento delle camere, dà il fischio d'inizio, cioè dice chi dà il calcio d'inizio nominando il capo del governo, cioè la metafora è bellissima, regge, meravigliosa, ma serve per spiegare come funziona un sistema in quattro parole a uno che non c'ha nessuna base giuridica per fare discorsi più evoluti. Poi non sarebbero tante volute. È anche un modello con cui si può giudicare il singolo comportamento del singolo presidente. Torniamo alla metafora. Il comportamento di un arbitro di calcio può essere giudicato a prescindere dal comportamento dei 22 cretini che stanno inseguendo la stessa palla, invece di comprarsi due palle così almeno si divertono di più? Può essere giudicato così? Cioè se le squadre sono delle squadre perfette, che quando uno per caso fa lo sgambetto all'altro, lo tira su e dice scusami caro, mamma mia sei un po' preoccupante cosa viene in spogliatoio, ma non ci interessa, e questa partita si svolge con assoluta fair play, per cui il giocatore che tocca la palla con mano dice mano, l'arbitro sparisce. L'arbitro può stare là dicendo uffa che partita noiosa. Tutto si svolge senza l'arbitro. Se invece le squadre entrano in campo, si guardano e si cominciano a menare, si spingono tutti quanti in porta dandosi calci e cazzotti, l'arbitro deve intervenire col suo fischietto e comincia a fischiare falli, cartellini, espulsioni, calci di rigore, eccetera. Alla fine il cronista, che come al solito è low level, dice questa partita è stata determinata dall'arbitro. È certo che è stata determinata dall'arbitro, ci sono due squadre di assassini, cosa volevi fare? L'arbitro stava dicendo contando i morti, uno morto, due morti, questo è espulso perché ha ucciso quello, quello è espulso perché ha detto brutta parola. capite che è un discorso un po' cretino. Ecco, il discorso sul presidente Napolitano e su tutti i presidenti tende ad essere un po' cretino, cioè valuta il comportamento di un disgraziato che viene nominato Presidente della Repubblica Italiana negli ultimi decenni, non è un compito semplice, in una partita politica tra squadre assassine, in cui ci si tira dietro alla Camera di tutto, in cui si fanno grandi schiamazzi, ci si insegue per i corridoi e così via. Allora il fatto che lui fischi dipende dalla partita, non dalla sua personalità. Poi c'è anche una questione di personalità, ci sono personalità più o meno invasive, eccetera. Vedete come il gioco tra le due Costituzioni è un gioco delicato. Noi abbiamo una Costituzione in senso prescrittivo molto slim, molto magra. Su questo sono stati costruiti i vestiti teorici, tipo la teoria dell'arbitro della partita, che è un modello esplicativo. Un modello esplicativo dice: nel nostro sistema il Presidente della Repubblica deve, norma, evitare di intromettersi nel gioco politico, ma deve salvaguardare la regolarità del gioco politico. È la descrizione dell'arbitro, perfetta. Per cui il modello teorico di interpretazione della Costituzione formale, delle disposizioni costituzionali, segue un modello, uno schemino, un figurino, una forma di governo che è quella dell'arbitro della partita di calcio. La teoria è la metafora, la teoria del Presidente della Repubblica come arbitro del gioco politico e la metafora del capo del Presidente dell'arbitro della partita di calcio si sormontano quasi perfettamente. Ne deriviamo norme giuridiche, nel senso che uno alla fine scrive: il Presidente della Repubblica non deve, deve, può, non può. Una serie di norme sulla prescrizione di quello che è il comportamento ideale conforme alle disposizioni della Costituzione, ma anche ai modelli teorici della Costituzione. Giorgio Napolitano sicuramente non appartiene alle metafore dei giocatori, degli arbitri che non intervengono nella partita. Ma se qualcuno guarda che cosa è successo nel gioco politico degli ultimi 20 anni in Italia, capisce che doveva intervenire. Per esempio Ciampi, di tutti che hanno una certa nostalgia di Ciampi perché è un signore, parlava italiano forbito, eccetera, ma Ciampi non ha fischiato il fischietto quando è passato il Porcellum. Quando il Parlamento, col voto solo della maggioranza, e per la prima volta Berlusconi è stato lui, non Renzi, a minacciare di mettere la voto della fiducia su una revisione, su una legge costituzionale, poi Renzi non l'ha fatto, ma neanche Berlusconi l'ha fatto, ha imposto a fine legislatura, con i sondaggi già in piedi, una legge elettorale palesemente incostituzionale. Ciampi, che era a Berlino, quando gli hanno comunicato che tutti i costituzionalisti italiani e tanti altri avevano fatto un appello, blocca quella legge che è disastrosa, disse: io non la posso rinviare la legge, che è un potere del capo dello Stato, uno dei suoi poteri, rinviare la legge del Parlamento, perché non è, io posso rinviare solo leggi palesemente incostituzionali. Quella è una legge palesemente incostituzionale, tanto è vero che poi la Corte Costituzionale, ledendo regole processuali, perché ha fatto questo, si è occupata di quella legge per il solo motivo di dichiararla illegittima, tanto era insostenibile. Cioè ha evitato l'arbitro di fischiare un fallo gravissimo. In base a che cosa? Alla regola per cui l'arbitro non deve intromettersi nel gioco politico. Capite com'è delicata anche la posizione della Ciampi, è stata una bravissima persona, per l'amor di Dio, ma quella è stata un errore fatale. Sapete cosa vuol dire fatale? Vuol dire che siamo andati a votare nel 2006 con quella legge disgraziata, ne è uscito una maggioranza di centro-sinistra di Prodi che aveva la maggioranza della Camera, ma non al Senato, per 2 o 3 voti, quei 2 o 3 voti per vari motivi, tra cui anche una sana compravendita, che è il principio delle transazioni tra privati, è crollata, è crollato il voto il governo Prodi, è andato al potere il nuovo centrodestra con l'ennesimo governo Berlusconi, il quale però non è stato in piedi perché tra l'altro era basato su coalizioni che si sono sfasciate. E quindi siamo andati nuovamente alle elezioni e grazie a quella legge Bersani ha avuto la maggioranza che era garantita alla Camera, ma non al Senato, perché il Senato il porcellum era fatto apposta per non dare maggioranza. Capite come ha segnato la vita della Repubblica tutto questo? Allora, chi rimprovera Napolitano per aver fatto degli atti, come dire, non esattamente secondo il modellino dell'arbitro della partita, dovrebbe rimproverare a maggior ragione Ciampi di non aver suonato, di non aver fatto degli atti da vero arbitro. Tutti gli uomini sbagliano, Presidente della Repubblica sbagliano, qualche volta eccedono, sicuramente Napolitano con un po' di sue dichiarazioni, ma anche del suo carattere, ha ecceduto, però teniamo presente che non ha violato Costituzione in senso prescrittivo, perché se l'avesse fatto sarebbe partito una proposta di impeachment, cioè di messa in stato di accusa, cosa che però per esempio è successa a Cossiga, che improvvisamente l'opposizione ha detto adesso abbiamo un impeachment e Cossiga ha sciolto le Camere, anche quello è un atto, cioè sono tutte situazioni molto delicate, estremamente delicate. Voi non sapete che cosa sia la topologia, ma io che mi diletto di leggere di scienza più che di diritto, per mi interessa di più, topologia è una parte della matematica che studia le trasformazioni delle forme, soprattutto per le forme informatiche, no? Se voi prendete una palla potete girarla, potete farne un cubo, avete della gomma, della plastilina, potete giocare con la palla senza trasformare la coerenza e l'unità della forma. Se ci fate un buco, rompete la forma. Poi potete fare una ciambella, ma la ciambella rispetto a una palla c'ha un buco, c'ha qualcosa che ne cambia la topologia. La topologia della forma di governo è molto simile. Ci sono poche regole e la realtà è malleabile, deve adattarsi il comportamento dei soggetti. Presidente della Repubblica, governo e Parlamento, deve adattarsi alla realtà. Il problema è se vengono fatte delle rotture nel sistema e queste rotture sono protette da una norma che è quella sull'attentato alla Costituzione. Se il Presidente della Repubblica nel suo comportamento rompe il sistema, cioè fatte atti di lesione della forma, e chiaramente c'è la reazione in Costituzione. Se non lo fa, vuol dire che la forma si adatta, sono come gli angoli di un triangolo, no? Se voi prendete un triangolo con i lati non definiti, li potete modificare e resta sempre un triangolo. Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo formano un triangolo e questo triangolo può adattarsi alla realtà. Se avete un presidente, mettiamo il caso che ci fosse un Parlamento serio, un sistema elettorale serio, un corpo elettorale serio, cioè non stiamo parlando dell'Italia, e dopo le elezioni avessimo una maggioranza coesa, che poi è il senso dell'Italicum, un po' forzato se volete, ma è il senso dell'Italicum. Una lista vince perché raggiunge il 40% dei voti, oppure vince perché raggiunge il ballottaggio, forma un governo e ammettiamo che quella lista sia una lista di un partito che non abbia dissidenti tali da rendere instabile la sua maggioranza. Fatte le elezioni, il Presidente della Repubblica non c'ha nessun potere, perché in base al risultato delle elezioni lui sa chi deve nominare, cosa che è successo, perché quando ha nominato nella serie dopo la riforma elettorale del 93, Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Prodi, Berlusconi, lui ha sempre nominato chi era designato dalla coalizione a presiedere il governo. La sua libertà di scelta era zero. È vero che la Costituzione dice che lui lo sceglie, lui nomina, ma è anche vero che il sistema politico, quindi la Costituzione in senso sostanziale, conforma la realtà. Nel passato, quando si parla della prima Repubblica, governi di coalizione e sistema proporzionale, il Presidente della Repubblica, finite le elezioni, cominciava a chiamare i segretari del partito dicendo: allora ragazzi, che volete fare? E quelli dicevano, ma dopo 3 mesi di trattative abbiamo deciso che il Presidente del Consiglio ideale potrebbe essere lui. Generalmente era Giulio Andreotti, che andava sempre bene. E allora lui nominava Giulio Andreotti, non lo sceglieva lui, lo sceglievano i partiti. Negli ultimi 20 anni non l'ha scelto lui, l'hanno scelto i partiti. Certo che se dalle elezioni, come è successo nel 2013, non esce un partito che abbia la maggioranza, bisogna che quei partiti facciano una coalizione. E lì è venuto fuori il pasticcio, no? Per cui la coalizione ha avuto difficoltà di formarsi, poi è venuto fuori la grande coalizione che ha indicato Letta, poi Letta si è sciolto perché il partito di maggioranza è spuntato Renzi, e la Forza Italia si è spaccato, Renzi è riuscito a prendersi i voti di Angelino Alfano e ha fatto un'altra coalizione che regge il governo. Ma queste sono cose che non ha scelto Napolitano. Magari lui avrà fatto qualche telefonata, avrà spinto, avrà detto: ragazzi, mettetevi d'accordo. Poi non si capiva mai se parlava lui o parlava Crozza. Capite il difficile rapporto che c'è tra questi due concetti diversi di Costituzione. Altro discorso va fatto parlando proprio della Costituzione in senso formale, cioè della carta costituzionale, del testo della Costituzione, dell'atto Costituzione, sulla formazione della Costituzione. Anche questo è un discorso interessante e molto filosofico. Vedete qui, la Costituzione è messa come un evento di un processo dinamico, che nei termini giuridici viene definito così: esiste un potere costituente, il potere costituente dà un suo frutto, la Costituzione. Una volta che entra in vigore la Costituzione, cessa il potere costituente e il potere è costituito. Per cui la Costituzione è quella fase che trasforma la storia in diritto. Sulla storia i giuristi non hanno nulla da dire, la devono conoscere ovviamente, ma gli eventi storici sono quelli che portano a un certo punto a formare una Costituzione. Qual è la storia del mondo? Allora, la Costituzione americana si è formata attraverso una guerra civile contro gli inglesi, ma era una guerra civile, cacciata degli inglesi, formazione di una sorta di accordo internazionale che si chiamavano articoli della Confederazione, e poi con un colpo di mano questa Confederazione si trasforma in una Costituzione vera. La Rivoluzione francese era una rivoluzione, ha prodotto delle Costituzioni varie, tutte sorte dalla Rivoluzione. La Costituzione italiana del 48 è concessa gentilmente da Carlo Alberto, l'ha concessa perché c'è una spinta sociale molto forte, lui ha paura di perdere il regno. Tutte le Costituzioni sono nate da fatti storici, grandi fatti storici. Che so, la Costituzione di Weimar tedesca nasce dalla disfatta della Germania nella Prima Guerra Mondiale. La Costituzione sovietica nasce dalla Rivoluzione sovietica. La Costituzione attuale della Lituania nasce dal crollo del muro di Berlino e dalla conquistata autonomia della Lituania. Eventi storici. La nostra Costituzione nasce dalla guerra, dalla disfatta dell'Italia e dal sorgere di una forze partigiane che danno corpo politico a un evento. Che è un evento storico, complicato, di cui il vostro manuale tiene solo un paio di finestre sul patto di Salerno e sugli eventi conseguenti. A un certo punto il re, come spesso hanno fatto i Savoia, ha fatto un atto di grande eroismo, cioè si è battuta a Brindisi, lasciando Roma scoperta, e qualcuno ha dovuto prendersi la responsabilità del potere. Le responsabilità del potere hanno preso i 6 partiti del CLN, del Comitato di Liberazione, d'accordo con i rappresentanti della monarchia, per cui si è stabilita una fase di transizione in cui il re regnava ma non governava, aveva l'obbligo di non fare niente e al suo posto trattava il generale Badoglio. Poi il generale Badoglio è stato sostituito da politici concordati dalle forze politiche e a un certo punto si è deciso di andare a fare un referendum istituzionale su monarchia o repubblica e insieme votare per l'assemblea costituente e alla vigilia del referendum il re Savoia ha fatto l'ennesimo atto di fellonia, si chiamerebbe, di tradimento dei patti, perché lui aveva l'obbligo di non mutare nulla dell'assetto monarchico e lui invece ha dato le dimissioni, ha abdicato a favore del figlio, il famoso re di Maggio, perché ha regnato un mese e il figlio, e questo ha fatto molto incavolare i partiti perché è una rottura, cioè lui portava la responsabilità del fascismo, il re. Per cui gli hanno detto tu resti lì, perché il popolo italiano va a votare e votando monarchia e repubblica vota anche sul tuo comportamento. E lui furbescamente, da bravo italiano, ha dato le dimissioni, ha abdicato a favore del figlio che invece era pulito, pulito insomma. Lasciamo perdere. Ha vinto la Repubblica e contemporaneamente è stata eletta in Assemblea Costituente. Eventi storici. Questi eventi storici hanno avuto forme giuridiche? No, hanno avuto forme storiche, si sono compiuti degli atti. Questi atti hanno dato luogo a un certo punto al sorgere di un'assemblea costituente a cui la storia, le forze storiche, gli eventi hanno consegnato un potere costituente. Questo potere costituente si è esaurito con l'approvazione della Costituzione. Poi l'Assemblea Costituente è durata ancora qualche mese in attesa del nuovo Parlamento e il Parlamento, eletto nell'aprile del 48, ha occupato gli scranni del Parlamento e il potere costituente è sparito. La Costituzione è rimasta come frutto del potere costituente e con l'attuazione della Costituzione, per cui con l'elezione del 48, si è creato il potere costituito. Questo è il miracolo delle Costituzioni. Tutte le Costituzioni passano per delle fasi storiche di questo tipo. È anche per questo che è profondamente stupido la tesi che è stata sostenuta soprattutto dalla destra, non centrodestra, poi la destra AN, quando esisteva AN, e qualche volta lo dicono anche altri, che per modificare la Costituzione bisognerebbe convocare una nuova assemblea costituente. È profondamente stupido perché le assemblee costituenti non è che si creano dal potere costituito, si creano dalla storia. Allora, se vogliamo fare la rivoluzione, regolare un po' di conti tra i 60 milioni di italiani, in modo che ne restino 40 milioni, io tutto sommato non lo vedrei vanissimo, non lo si è mai fatto in Italia, non si è mai fatto perché dopo la caduta del fascismo c'è stata una finta epurazione, ma in realtà c'è stata una continuità dell'ordinamento, tanto è vero che noi abbiamo mantenuto i quattro codici e tutta la legislazione precedente, per cui non c'è stata una vera rottura, non c'è stata una resa dei conti, ma è da questi eventi che nasce una nuova Costituzione, non è che ci si mette al bar dicendo adesso facciamo un'assemblea costituente che detta le nuove regole, non è così. Ma anche per un'altra semplice ragione. La nostra Costituzione è una bella Costituzione, non perché io la insegno, ma perché è frutto di un miracolo. Chi è stato eletto all'Assemblea Costituente? Nominato dai partiti, perché i partiti hanno questa funzione nel mondo, designare i candidati. Non è che i candidati spuntano dal cavolo, nei prati umidi e accanto alle rose o dalla rete, questo è cerpame. I candidati sono al posto dei partiti, che è una funzione indispensabile in tutti i sistemi costituzionali. E questi candidati si sono trovati in una situazione miracolosa, cioè la situazione del velo di ignoranza. L'idea dell'ignoranza è una metafora introdotta da John Rawls, che è un filosofo americano celeberrimo, che per immaginare la possibilità di creare dei criteri di giustizia condivisi si è immaginato un esperimento mentale, intellettuale. Immaginatevi una stanza in cui si riuniscono 30-40 persone che per miracolo, velo di ignoranza, hanno un velo di ignoranza su se stessi, per cui non sanno se sono uomini e donne, ricchi e poveri, sani e malati, belli e brutti, ecco, intelligenti o scemi, non sanno nulla. E quindi non è che possono fare i loro interessi, perché voi capite che se siete giovane, bello e ricco, a parte che avreste delle cose migliori che andare a fare l'esperimento mentale, forse, ma non sareste disposti a scrivere le regole che proteggono i malati, i protettori degli handicap, si occupano delle pensioni, vi tassano la vostra ricchezza, vi mettono le mani nelle tasche per creare lo Stato sociale. A voi non ne frega niente lo Stato sociale. Se invece siete vecchio, povero e anche un po' storto, è quello che vi interessa, per cui vorreste mettere le mani nelle tasche del giovane ricco, portargli fuori dei soldi e creare una pensione uguale e bellissima per tutti. Questo è il normale dibattito di un Parlamento. È su questo che si scanna il Parlamento quando parla di cose serie e non di buffonate. Noi andiamo a eleggere i deputati perché rappresentano i nostri interessi. E noi abbiamo interessi profondamente diversi. Profondamente la società è divisa, se no non ci sarebbe neanche un motivo di andare a votare, no? Allora, mentre il nostro Parlamento è totalmente privo di veli e noi andiamo al voto, se votiamo intelligentemente, cercando di eleggere quelli che difendono i nostri personali interessi, l'Assemblea Costituente nostra aveva il velo di ignoranza. 20 anni di fascismo, una guerra e un mondo che era il mondo liberale, uscito dalla prima guerra mondiale, prima del fascismo, erano tutte realtà distanti. E loro non sapevano quale sarebbe stato il futuro. Nel 48 non c'era, 46-47 non c'era ancora la guerra fredda, si capiva che sarebbe andata là, ma la Russia era alleata, l'Unione Sovietica era alleata alle potenze occidentali nella lotta contro il fascismo e il nazismo. Capite com'era un mondo miracoloso in cui i deputati non sapevano chi avrebbe vinto le elezioni, chi sarebbe stato all'opposizione, per quanto tempo, eccetera. Per cui hanno scritto regole che erano regole difensive, ma condivise, prudenziali. Hanno usato la Costituzione come un frigorifero, questa è una metafora firmata Erbin, nota nel mondo, un frigorifero dove ognuno ha messo dentro i suoi interessi. L'alternativa era spararsi, che allora è l'alternativa attuale perché le cantine hanno piene di armi. Hanno deciso di non spararsi e di comprare un frigorifero. E nel frigorifero hanno messo ognuno i suoi interessi. Infatti, quando sono usciti i vecchi liberali della Costituente, erano tutti delusi, hanno detto: questa Costituzione è incoerente, è piena di cose che non stanno insieme, dice una cosa e l'opposto di quella. Esattamente questo è il frigorifero, perché nessuno è così stupido da pensare che il frigorifero deve essere coerente. Contiene solo verdure, o solo salame, il mio frigorifero, o solo pesce, anche il mio frigorifero. Il frigorifero contiene tutto, è diviso in cassetti e in ogni cassetto uno ci mette le cose che gli interessano. Siamo in 5 a vivere in casa, c'è il vegano poveretto e c'è quello che invece sanguina sangue, che mangia solo carne cruda, ognuno mette nel frigorifero le sue cose perché durino e nessuno può dirgli: no, no, le tue cose non stanno nel frigorifero perché sono incoerenti. Bene, questa è stata una fase miracolosa dell'Assemblea Costituente, che ha creato la possibilità di strutturare un testo in cui ognuno ci ha messo dentro i suoi interessi, i suoi principi, in alternativa alla continuazione della guerra civile. Questa situazione non si ripresenta più. salvo che non decidiamo, usciamo dalla pace, entriamo nella guerra civile, combattiamo per una decina di anni, dopodiché creiamo un nuovo potere costituente, una nuova assemblea costituente. Ma non so se questo sia esattamente un progetto, come dire, tanto gradevole, tanto condiviso, no? Bene. Ci vediamo la prossima settimana.